Allora, finché riuscirò, farò sempre la traccia della nostra riflessione, così si è facilitati nel seguire. E questa sera la traccia contiene anche il testo, che è breve, di San Luca, sul quale ci fermiamo, che è il prologo. Prologo del Vangelo di Luca. Nel mio primo libro ho già trattato, no, questo è il prologo è, poiché molti hanno posto mano a stendere a mezza pagina, poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato, o illustre Teofilo, perché ti possa rendere conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Così si apre il Vangelo di Luca. E così, più o meno in maniera simile, si apre anche il secondo libro di Luca, che abbiamo detto, i due libri sono come un dittico, cioè due libri collegati, connessi. Il secondo è: nel mio primo libro ho già trattato, Teofilo, di tutto quello che Gesù fece e insegnò da principio, fino al giorno in cui, dopo aver dato istruzioni agli Apostoli che si era scelti nello Spirito Santo, egli fu assunto in cielo. Questo è l'inizio degli Atti degli Apostoli. Gli Atti di Cristo, il Vangelo, gli Atti degli Apostoli, il secondo volume. E penso che molti di voi, almeno superbamente dico così, che molti di voi non abbiano presente questo prologo, non si legge mai, o credo una volta in 3 anni durante la messa. E ritengo che sia molto molto importante questa apertura del Vangelo di Luca, e ci consente anche di ricostruire i passaggi attraverso i quali si è arrivati al Vangelo di Luca. Non ho detto che non commenteremo tutti i testi, ma faccio una scelta dei testi più tipicamente di Luca. Questo è un prologo che esiste solo nel Vangelo di Luca. E allora cerchiamo di capire un po' che cos'è il prologo prima di tutto, e perché Luca inizia il Vangelo con questo prologo diversamente da Marco. Marco incomincia con inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Così incomincia il Vangelo di Marco. Qui invece incomincia in maniera un po' più elaborata, prima ancora di parlare di Cristo e della sua nascita e della sua vita pubblica, si fa una introduzione. Alcuni studiosi, io ho copiato questi appunti, non li ho fatti io perché non sono un addetto ai lavori, alcuni studiosi hanno ricostruito le caratteristiche principali di un libro storico quale veniva scritto ai tempi di Luca. Prescindiamo per un momento dal prologo e cerchiamo di vedere quello che probabilmente Luca sapeva quando si è messo a scrivere il Vangelo di Gesù, sapeva circa le caratteristiche che deve avere un libro storico. Alcuni storici dell'epoca ellenistica, cioè degli ultimi 3 secoli prima di Cristo, avevano stabilito i criteri che devono presiedere alla stesura dei testi storici. Poiché un'opera possa aspirare ad essere ritenuta un libro storico, possa aspirare alla dignità di storia, non deve essere un catalogo di fatti, non era così inteso il libro di storia, né un diario, ma dare importanza a ciò che vale, cioè raccontare i fatti anche, ma interpretandoli già, o mettendone in risalto, mentre li si racconta, la loro importanza, che non è pari a tutti i fatti, e anche la loro concatenazione, cioè il loro collegamento. Per il suo lavoro lo storico deve investigare e cercare le fonti, di prima mano possibilmente, non copiare da qualche altro libro storico, come fanno un po' tutti quelli che stendono i testi delle scuole di ogni ordine e grado, scopiazzano tutti, insomma. Per il suo lavoro lo storico deve investigare, cercare le fonti di prima mano e disporre poi il materiale secondo un certo ordine, che non è necessariamente quello cronologico, cioè la successione dei fatti, potrebbe essere un altro l'ordine, e deve fornire una discreta cronologia, deve evitare il tono del panegirico, quello dell'esaltazione, della lode, eccetera, e la tendenza adulatoria nei confronti dei protagonisti dei fatti che racconta. Infine, il linguaggio deve essere accessibile al lettore medio perché è distinto per chiarezza e dignità. Si consigliava anche di premettere all'opera un prologo o una prefazione, ma non troppo lunga. Ecco come mai il Vangelo di Luca, che è un greco probabilmente, non un palestinese, e una persona abbastanza dotta rispetto a Marco e a Matteo, e quindi perché l'evangelista Luca inizia il Vangelo con un prologo, con una prefazione, con una dichiarazione di intenti e con una dichiarazione circa il metodo che ha seguito nello scrivere il Vangelo. E questo è molto importante per la comprensione del Vangelo di Luca e anche per la comprensione della nostra fede, della fede che Luca annuncia, propone, e quindi della nostra fede, che non è campata sul vuoto. Sulla base di questi criteri, i contemporanei di Luca possono considerare la sua opera uno scritto storico. Cioè lui si presenta e dice: io ho scritto un libro di storia, mica una pia esortazione o un panegirico, un libro di storia. Si tratterà di vedere in che senso un libro di storia, ma lui ha questa autopresentazione per tutti quelli che leggeranno il testo evangelico e quindi anche per noi. L'autore precisa non soltanto lo scopo e il metodo che ha seguito, ma si ripromette esplicitamente di offrire un resoconto ordinato ed esauriente degli avvenimenti che sono oggetto della sua composizione. Così abbiamo spiegato come mai questo Vangelo incomincia così, diversamente dagli altri tre. Ricordate gli inizi dei Vangeli, no? Marco, inizio del Vangelo di nostro Signore Gesù Cristo, figlio di Dio, punto. E va avanti, racconta e arriva alla fine che davvero è figlio di Dio. Centurione sul Calvario dice: veramente quest'uomo era figlio di Dio. E dopo non c'è, come sapete, il racconto della risurrezione nel Vangelo di Marco. Questa è una questione molto dibattuta. Il Vangelo di Giovanni incomincia con quell'ammirabile prologo, in principio era il verbo era Dio, il verbo, eccetera. Quella meditazione altissima che Giovanni fa sul mistero cristiano. Il Vangelo di Luca incomincia con il prologo, quello che abbiamo letto, poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto, e il Vangelo di Matteo incomincia con i fatti che precedono la nascita di Cristo, l'annuncio a Giovanni il Battista e poi l'annuncio a Maria e poi l'incrocio tra i due figli nel grembo materno con la Visitazione, poi la nascita di Giovanni Battista, la nascita di Gesù. Allora, vediamo il metodo adesso, le fasi che precedono la stesura del Vangelo, gli avvenimenti, il contenuto, sono gli avvenimenti compiuti o successi, ma è meglio dire compiuti, tra due, tra virgolette, perché è una parola molto importante per il Vangelo di Luca, e poi le ragioni e i destinatari. Chi è questo Teofilo? Allora, prima di tutto il metodo. Luca qualifica il suo racconto come una narrazione. Marco incomincia con Vangelo, buon annuncio, lieto annuncio, inizio del lieto annuncio che Gesù di Nazareth, figlio di Dio, ha recato agli uomini, più o meno così è il senso. E mentre Luca inizia dicendo che io voglio fare la narrazione, una narrazione, un racconto. E non è che non ci sia il Vangelo, nel Vangelo di Luca, c'è anche il lieto annunzio, anzi, c'è un testo famoso nella sinagoga di Nazareth, che quando Gesù va, come ogni buon ebreo, al sabato al Tempio, e va al Tempio, cioè va alla sinagoga, al Tempio si andava una volta all'anno, va, come ogni buon ebreo, al sabato va alla sinagoga di Nazareth, e lì succedeva che da noi c'è il buon Renzo che mette fuori il prospetto dei lettori per tutto il mese. Là probabilmente non c'era il prospetto dei lettori, ma prendevano uno, un adulto, gli davano il rotolo e leggi, rotolava il rotolo e cominciava a leggere. E lui legge, Gesù legge dal libro del profeta Isaia, lo spirito del Signore sopra di me, eccetera, eccetera. Quindi anche Luca c'ha il Vangelo, perché è il buon annuncio, però non incomincia così, incomincia con io voglio raccontare, non inizio del Vangelo. E Luca usa un termine profano perché intende lavorare con il metodo degli storici del tempo. Sono sottolineature, non prendetele con rigore, perché Luca sa bene che lui sta annunciando un Vangelo, sa bene che il suo non è un libro soltanto storico, però lui vuole accreditarsi presso tutti i destinatari del suo Vangelo, presso tutti quelli a cui sarà recato questo Vangelo, come uno che ha fatto una narrazione. E questo non è senza importanza, perché siamo subito invitati a prendere sul serio ciò che viene narrato. È un libro storico. Di conseguenza egli precisa in primo luogo il metodo della sua impresa. Ho fatto ricerche accurate. Cosa fa lo storico? Fa ricerche accurate sui documenti, se no scrive fantasie. Quindi deve andare alle fonti, cercare i documenti, confrontarli, vedere di trovare la versione giusta attraverso la lettura critica dei documenti o il confronto critico dei documenti che ha trovato. Egli quindi intende dare al suo lavoro quattro caratteristiche: onestà nell'accuratezza della ricerca, con intenzione di globalità nella estensione del lavoro, Vangelo e Atti, abbiamo dei due libri, risalendo fino alle origini attraverso una esposizione per successione ordinata degli eventi. E qui facciamo la prima riflessione su questa prima cosa che riguarda il metodo. Non è che Luca voglia accreditarsi semplicemente come storico e far vedere che lui è bravo e fa ricerche accurate, ma il suo intento, che potrebbe essere ritenuto da un certo punto di vista apologetico, cioè voglio difendere la storicità di ciò che racconta. In realtà è altamente apologetico. Vuol dire, guardate che io vi racconto dei fatti. E dei fatti che io ho ricostruito a partire dalle fonti. Non sono fantasie. Voi siete richiesti di leggere e di intendere ciò che io scrivo, i fatti che narro, come fatti veri. La fede cristiana non si fonda su una filosofia o su una letteratura o su una fantasia o su un apologo, su una parabola, su quello che si vuole, su un genere letterario, che non vuol dire disprezzarli, i generi letterari hanno il loro significato. Ma qui noi stiamo, io mi sono preoccupato e ho l'intenzione precisa di raccontare fatti. E questo ci fa anche pensare all'ambiente da cui proviene Luca e all'ambiente a cui destina il suo Vangelo. Cioè, destina una narrazione che deve avere dignità di storia e quindi fondatezza per quanto riguarda i fatti che racconta e che deve entrare in discussione, in confronto con chi potrebbe pensare che sono storielle raccontate. No, qui si raccontano fatti realmente accaduti. Rivendica il prestigio e l'autorevolezza pubblica per quello che lui racconta. È vero che il contenuto è Vangelo, è vero che Gesù che viene presentato è un inviato da Dio che annuncia il regno di Dio. È vero che ciò che conta in questo testo che Luca scrive è la parola e i gesti di quest'uomo. Però si parla di un uomo realmente esistito che ha detto queste parole realmente, che ha compiuto questi gesti realmente, che è stato crocifisso, che è stato sepolto e che è risorto. D'altra parte però non si può fare a meno di osservare che l'intento dichiarato di Luca e il metodo da lui seguito si propongono di convincere che all'origine della fede cristiana non c'è una dottrina, ma dei fatti realmente accaduti. La tentazione, fin dal primo secolo dopo Cristo, fin da quando Luca scriveva il Vangelo, e questa tentazione percorre tutta la storia della Chiesa, della cristianità, ancora oggi è ancora viva questa tentazione, è di imprigionare l'evento Cristo, e quindi la Chiesa, in una dottrina, in una teoria, in una sapienza, magari di origine divina, ma in una saggezza, in una sapienza, in una dottrina, in un insieme di dogmi. No, questo è il tradimento della fede cristiana. C'è un teologo laico, ex prete, che ha scritto parecchi libri e che lo fanno sempre parlare in televisione a tutti i dibattiti, adesso un po' di meno, ma prima lo presentavano sempre come amico del cardinal Martini, perché questo ed è Mancuso Vito, che ha scritto poderosi libri, due o tre li ho letti, adesso non ho più tempo a Casalmaggiore di leggere, due o tre li ho letti, e io ho scritto, prima ancora che uscissero le recensioni, gnosticismo, perché è la riduzione del Vangelo e della vita di Cristo ad una teoria, alla gnosi, alla conoscenza di una teoria. Questo è il tradimento del cristianesimo. Abbiamo Luca che proprio nel momento in cui è diffusa questa teoria o si sta diffondendo questa teoria, incomincia con il prologo. No, io qui narro fatti accaduti. È una storia quella che vi propongo. Seconda o terza considerazione. Questa è più facile, però è pure questa importante. Attraverso questo prologo, sono 4-5 righe, noi veniamo a sapere le tre o quattro fasi attraverso i quali, attraverso le quali si passa per arrivare al testo scritto dei Vangeli. Luca lo, in poche righe dice un po' le fasi, perché dice, primo, il primo livello è costituito dai fatti e dai detti di Gesù, è la realtà. Il primo livello è che lui cerca di ricostruire attraverso le sue ricerche, è questo. C'è un uomo che ha vissuto e che ha parlato e che ha fatto e che è morto. E quindi prima del testo scritto ci sono i fatti, perché il testo è la narrazione dei fatti. Il secondo livello è quello dei testimoni oculari dei fatti. Io racconto, lui non era un testimone oculare, Luca, è un compagno di Paolo, convertito probabilmente da Paolo o forse da qualcun altro, comunque che ha seguito Paolo nei suoi viaggi. Quindi non era un testimone oculare, quasi sicuramente. Però lui dice, ci racconta la vita e le parole di Gesù Cristo, così come sono state trasmesse da testimoni oculari. È importante questo, perché pensiamo sempre che chissà cosa c'è all'inizio. All'inizio c'è la vita e le opere e i detti di Gesù e poi i suoi testimoni oculari che li trasmettono. E poi c'è il terzo livello. Dopo rileggiamo il prologo, ritroviamo chiaramente questi livelli. Il terzo è costituito dalle prime raccolte scritte. Cioè, qui siamo già avanti di qualche decennio, di un decennio o due, rispetto alla predicazione cristiana prima degli apostoli dopo la Pentecoste, e nascono le prime raccolte. Gli studiosi del testo biblico individuano o ritengono di individuare, perché bisogna essere cauti, anche alcune raccolte scritte, anche se non abbiamo in nessuna biblioteca il testo, però studiando i Vangeli, confrontando le stesure, le redazioni, eccetera, riescono a dire che sono nate le prime raccolte, magari la raccolta dei miracoli, la raccolta delle parabole, la raccolta dei discorsi di Gesù, eccetera. E questa è la terza fase. I fatti, l'annuncio dei fatti da testimoni oculari, le prime raccolte, la stesura del Vangelo. Luca arriva lì, al quarto livello. Il quarto è costituito dal lavoro di Luca, ho deciso anch'io di scrivere per te un resoconto ordinato. Se rileggiamo il prologo nella prima pagina, troviamo questi quattro livelli. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto degli avvenimenti successi tra noi, come ce li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne per te un resoconto ordinato. Ecco il lavoro che fa Luca e che testimonia appunto questi quattro passaggi. Non dice le prime raccolte, ma gli studiosi dicono che c'erano le prime raccolte prima che Luca scrivesse. Quando raccoglie i documenti e li mette insieme e li ordina e li confronta, vuol dire che c'era già qualcosa di scritto. Le prime tre fasi tracciano una rapida successione la preistoria dell'opera lucana, indicando le sue fonti e il suo fondamento. Al centro sono menzionati gli avvenimenti, che sono il compimento di una lunga storia di attese e di preparazione. Con la loro eco e il loro prolungamento, essi arrivano fino all'esperienza attuale della comunità, si sono compiuti tra noi. La tradizione vivente della parola inizia con la testimonianza di quanti hanno partecipato personalmente ai fatti e per questo sono diventati trasmettitori qualificati e autorevoli della parola. L'ultima tappa più vicina a Luca è costituita dai vari tentativi fatti per stendere una narrazione continua degli eventi. All'inizio non c'era questo intento di stendere, Si dice un giorno Gesù si trova a Cafarno e cominciò a parlare e disse, non c'era cosa ha fatto il giorno prima e cosa ha fatto il giorno dopo. Oppure Gesù per spiegare cos'è il regno di Dio lo paragonò al Vangelo di oggi, al lievito messo nella pasta e un giorno disse la piccola parabola. Non c'era ancora, questa è la fase che precede immediatamente la stesura dei Vangeli. Luca arriva lì. Tra questi molteplici tentativi, che sono le fonti del lavoro di Luca, le prime stesure, si può pensare al libretto di Marco, secondo gli studiosi, che viene prima di Luca, e forse anche a un documento che raccoglie le sentenze del Signore assieme a brani narrativi. Si chiama Q, fonte, questo testo che gli studiosi ricostruiscono a partire da analisi approfondite dei quattro Vangeli. Adesso un'altra considerazione, il contenuto della narrazione, ma questo l'abbiamo già detto, lo richiamiamo. Per indicare il contenuto dell'opera, Luca usa poi un'espressione generica, avvenimenti successi, ma è meglio dire fatti compiuti. Troveremo poi avanti, quando vedremo qualche testo del Vangelo di Luca, come sia centrale nel suo Vangelo questo participio compiuti, non solo successi. Quando dice avvenimenti successi, dice è successo un fatto, lo racconto. Ma avvenimenti compiuti vuol dire che quel fatto che io racconto è il compimento di una filo che lo precede, o è il compimento di una promessa che l'ha anticipato, o è il compimento di un disegno che emerge da tutto il racconto. La parola compimento è molto densa nel Vangelo di Luca, anche nel Vangelo di Matteo, però Matteo è più preoccupato di far vedere che le parole e i gesti di Gesù compiono le promesse dell'Antico Testamento. Perché sta scritto, come sta scritto più volte in Matteo. Qui invece è più un disegno salvifico che arriva al suo compimento. E il compimento della promessa vetro-testamentaria è la vita e le parole di Gesù, ma stando ai due libri che Luca scrive, il compimento è come se avesse due fuochi. Il primo compimento che contiene tutto il resto è Gesù Cristo. Il pleroma o pleroma, la pienezza del disegno di Dio, il compimento. E poi c'è un altro fuoco che è contenuto nel primo fuoco, nel primo centro, un'ellisse, dicono gli studiosi, con due fuochi, ma il secondo fuoco è già dentro nel primo, che è la Chiesa. La Chiesa è il prolungamento di Cristo, la trasmissione di Cristo, la pienezza di Cristo, ma non perché Cristo abbia bisogno di qualcosa che gli manca, ma è il dispiegamento nella vicenda umana, nella storia del mondo, della pienezza che è Gesù Cristo. Questo è il contenuto. Le ragioni le abbiamo già anticipate un po'. Devo finire io, però. Sì, non c'è ancora un po' di tempo. Le ragioni. Perché Luca ha pensato di scrivere la narrazione dei fatti e dei detti di Gesù Cristo? E allora lo scopo che vuole perseguire è quello di offrire una via per assodare la credibilità, la fondatezza dell'insegnamento cristiano, della parola, della predicazione della Chiesa. Questo l'abbiamo già anticipato prima e questo è il suo intento. Noi siamo latori, cioè gli apostoli sono latori di fatti realmente accaduti, non sono inventori di favole. perché questo è l'intento generale. La fondata della parola è quindi anzitutto una finalità apologetica, che vuol dire difendere la fondatezza, la veridicità, la verità dei fatti, che vuole mostrare come la fede non abbia nulla da temere dalle esigenze razionali. Fosse chiaro questo anche oggi, insomma, dove la ragione non c'entra più, anzi la ragione è contraria alla fede, la fede è contraria alla ragione, eccetera, eccetera. Luca invece vuol dire, guardate, cari intellettuali del tempo, acculturati del tempo, quello che io vi sto narrando è fondato nella realtà e non contraddice le esigenze della ragione, ma anzi abbia molto da guadagnare la ragione dal sottoporsi al vaglio di una cultura profonda e raffinata come quella greco-ellenistica, che esige dall'autore una ricerca esigente, attenta, completa, ordinata. E, tra parentesi, dico che non dobbiamo però dopo intendere la storia come la intendiamo noi, o come la cronaca addirittura, che in tutti e quattro gli Vangeli, pur essendo narrati fatti realmente accaduti, non ci sono le esigenze, le pretese, il rigore che noi ci aspetteremmo da un libro di storia, perché l'intento, come abbiamo visto, è quello di annunciare e trasmettere Gesù Cristo. Avendo egli fatto ricerche accurate, essendosi informato in modo esauriente, risalendo fino ai primi ricordi degli avvenimenti trasmessi, egli può garantire al suo amico e protettore Teofilo, al quale dedica lo scritto, che in esso troverà una sicura conferma di tutto quanto gli è stato detto e insegnato riguardo l'esperienza cristiana. Quindi si rivolge o a greci che ancora non credevano ma avevano già un interesse per Gesù Cristo e la fede cristiana, o a quelli che già l'avevano ricevuta e che dubitavano: stai pur sicuro che io ti racconto quello che è veramente accaduto, quindi non cedere al dubbio. L'esigenza di completezza porta Luca a concepire in modo unitario un'unica opera, articolata in un dittico, Vangelo e Atti degli Apostoli. Le ragioni per ammettere questa profonda unità tra i due scritti sono molteplici. Si va dall'identità del destinatario, perché Teofilo nel prologo del Vangelo, Teofilo nel prologo degli Atti degli Apostoli, al quale dedica lo scritto, che in esso troverà, si va dall'identità del destinatario alla centralità di Gerusalemme in entrambi gli scritti, anzi laddove si conclude il racconto delle opere di Cristo, inizia il racconto degli Atti degli Apostoli, Gerusalemme, fino a dover riconoscere una costruzione quasi sinottica tra di essi, sì che si possono mettere in parallelo molti elementi della vita di Gesù con le varie tappe dello sviluppo della Chiesa. Questo non lo si fa sempre in Chiesa, alle omelie non si ha il tempo di farlo, ma sarebbe possibile farlo. Vedere che nel racconto della nascita e dello sviluppo della comunità cristiana vengono rispecchiati i fatti della vita di Gesù Cristo. Infine i destinatari, Teofilo, chi è Teofilo? Non si può rispondere. La parola Teofilo vuol dire amato da Dio, amico di Dio. E potrebbe, secondo qualcuno non è una persona, è un destinatario generale a tutti quelli che Dio ama. Quindi chiamato Teofilo come se fosse una persona, ma si comprendono tutti. Secondo altri invece ci potrebbe pensare ad una persona reale, potrebbe essere un funzionario dell'impero al quale Luca vuole presentare in termini favorevoli il movimento cristiano per dissipare sospetti e dicerie, o un personaggio influente, protettore di Luca, simpatizzante per l'esperienza cristiana al quale Luca dedica il suo lavoro, perché possa trovarvi una conferma solida delle cose di cui ha sentito parlare. Attraverso una lettura attenta del racconto di Luca e un suo confronto con il testo degli altri evangelisti si può ricostruire l'ambiente nel quale Luca scrive i suoi due libretti e individuare coloro ai quali Luca destina il Vangelo e gli Atti degli Apostoli. Egli si rivolge anzitutto ad una comunità che proviene dal paganesimo, come lo stesso Luca del resto, non dall'ebraismo, e che è composta da persone piuttosto benestanti e colte, almeno considerando il tono piuttosto alto dei suoi scritti. Potremmo anche aggiungere a persone mediamente ricche, qui non è scritto, ma mediamente ricche, perché, e perché sono molto sviluppati i testi che riportano le parole di Gesù contro la ricchezza. Ci sono anche in Marco, abbiamo letto l'incontro con l'uomo ricco che se ne va perché possedeva molti beni, ma in Luca è più frequente questo aspetto. Basti pensare alle beatitudini: beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli, la prima fondamentale e comprensiva delle altre sette beatitudine. Luca non scrive così, non scrive beati i poveri in spirito perché di essi è il regno dei cieli, ma scrive beati voi poveri perché vostro è il regno dei cieli. Cioè, tira via in spirito, si rivolge direttamente ai poveri e quindi in polemica con i ricchi, perché vostro è il regno dei cieli, non è dei ricchi. E quindi si può pensare che la comunità a cui lui destina, il teofilo a cui lui destina il Vangelo, sia mediamente una persona dotata di beni, dice qualcuno. È una comunità però che si sta affievolendo e che, un po' scoraggiata, si sta interrogando su come essere nuovamente missionaria in un contesto così diversificato e pieno di nuove istanze. Il riferimento dunque a Teofilo ha forse un significato più ampio dell'allora abituale dedica ad una persona eminente. Quindi voi tenete l'opinione che volete, perché in questo c'è la massima libertà. O una persona, oppure una categoria di persone, una comunità. Finiamo con queste quattro righe, così dense e meditate. Luca si presenta come uno scrittore cristiano impegnato, uno storico diligente e un teologo rispettabile. Con la sua opera egli intende inserire la vita della sua Chiesa nell'alveo della prima tradizione e prolungare il cammino della storia di salvezza che si compie nella vicenda di Gesù Cristo, l'ultima e definitiva parola di Dio agli uomini. E poi incomincia, se volete, adesso, come incomincia poi dopo questo prologo, leggo le prime parole che seguono, perché a memoria non lo so. Ai tempi di Erode, re della Giudea, c'era un sacerdote chiamato Zaccaria. Se voi leggete un testo qualsiasi del Vangelo di Luca, notate che spesso inquadra il fatto nella storia, nelle coordinate geografiche, nelle coordinate temporali, cioè che deriva da questa sua preoccupazione, che non vuol dire sempre che corrispondono esattamente alla situazione e al tempo esatto, ma il suo intento è sempre quello di inserire i fatti nella realtà, cioè non di prescindere dal contesto. E qui comincia appunto il sacerdote Zaccaria con la vicenda di Giovanni, della nascita di Giovanni, e poi prosegue. Bon. non era difficile, spero, questa sera, no?